Pagina 35. Mazzi. Credo che nessuno sapesse esattamente quale fosse il nome di quell'alpino della Giulia, biondiccio, alto 1,90 m e dotato di un fisico possente. Era chiamato da tutti per cognome, e cioè Mazzi. Lo avevo conosciuto durante la prigionia a Gaeta e avevamo fatto subito amicizia. Era il bonaccione della compagnia. Il primo scherzo e l'ultima risata erano sempre suoi, almeno fino a quando ci fu la forza di scherzare e ridere. Ricordo le interminabili lettere che scriveva Verona alla sua famiglia che, come sottolineava sempre con orgoglio, possedeva un'importante impresa edile. Mazzi si trovava a Gaeta per scontare una pena di 2 anni e mezzo per aver dato uno schiaffo ad un superiore. Di temperamento focoso ma buono, non era capace di sopportare le prepotenze e soprusi. Mi ripeteva sempre: «Potrei chiedere la grazia e me la darebbero, solo che dopo finirei al macello in Russia. Preferisco la prigione, anche perché tra un po', sta a vedere, cambierà l'aria». E ci facevamo una grassa risata guardandoci negli occhi, con uno sguardo da «aspetta e spera». Gli bastarono solo poche ore per imparare a dire «Ich habe Hunger», o fame, nella sua unica settimana di prigionia a Dachau. Fu proprio la fame a tradirlo, quella mattina in cucina. Come al solito, dopo che il camion ebbe scaricato le verdure, ci mettemmo al lavoro per togliere il ciuffo dalle carote e pulirle dalla terra. 4 o 5 SS controllavano che facessimo bene il nostro lavoro, senza sottrarre o mangiare nulla, ma spesso e volentieri le guardie si distraevano o si spostavano, inducendoci la tentazione. Certo che, dopo una settimana a zuppa di rape, la fame si era fatta terrificante e il nostro fisico, già provato dalle fatiche e dai soprusi, cominciava a dare segni di debolezza. Ero immerso nel torpore della routine di un lavoro tanto alienante quanto sadico che fui scosso dalle altissime grida di una guardia nazista. «Achtung, Tipp!» «Attenzione, al ladro!» Sorpreso, girai e rigirai la testa per cercare di capire cosa stesse succedendo. Vidi 2 guardie lanciarsi contro Mazzi, che con uno sguardo misto tra il terrorizzato e l'inebetito stava masticando qualcosa. Aveva messo in bocca una carota intera, con terra e ciuffo, sperando di non essere visto, in un disperato tentativo di soffocare la fame. Mazzi fu picchiato a sangue sul posto, poi immobilizzato e trascinato, semi-incosciente, fuori dalla cucina. Per il resto della giornata non lo vedemmo più, e la sua cuccetta in baracca rimase vuota per tutta la mattina e tutto il pomeriggio. Non sapevamo ancora che lui sarebbe stato lo spettacolo delle 6 di quella sera. Spesso noi deportati eravamo costretti ad assistere alle esecuzioni dei nostri compagni, un'esibizione che serviva come esempio per noi e come divertimento per le SS e le loro signore che talvolta venivano ad assistere. Noi della baracca 21 rimanemmo terrorizzati nel vedere che quella sera sarebbe toccato a Mazzi. Eravamo come paralizzati e nessuno ebbe il coraggio di guardare gli altri negli occhi mentre l'alpino saliva sul palco. Il nostro povero amico non si reggeva in piedi e aveva il volto deformato per le torture subite. Lo fecero salire sullo sgabello sotto al cappio e lo appesero. Una guardia diede un calcio allo sgabello e Mazzi cominciò a penzolare, sospeso nel vuoto. Il suo collo robusto, però, resisteva allo strappo della corda. Allora 2 SS, uno per lato, si aggrapparono alle sue spalle per tirarlo giù e concludere l'esecuzione. Dopo un paio di tentativi, la terrificante scena terminò. In quel momento capii il senso della mia prigionia, il senso delle violenze subite, il senso di quel numero sul petto. Quello era un luogo di sterminio ed io e tutti i miei compagni non eravamo più persone, ma potenziali cadaveri che camminavano mano nella mano con la morte. Pagina 39. Amici. Il viaggio di solo andata per Buchenwald era appena cominciato e non sapevamo esattamente dove ci avrebbero trasferito. Ebbi tutto il tempo durante quella lunga notte di lasciar scorrere comodamente i miei pensieri, cullato dal dondolare del treno e ipnotizzato da un paesaggio reso uniforme per la neve che cominciava a cadere pesante e che andava a coprire ogni cosa. Le riflessioni che accumulavo in quelle ore erano tante e tutte andavano a terminare, con bizzarro ed inconcludente nesso logico, nella fame che avevo e nel dolore che avvertivo al piede sinistro, che mi si era improvvisamente gonfiato a causa di un calcio, uno dei tanti, ricevuto quella sera da una SS. In quei momenti, proprio osservando i miei due vicini di viaggio sonnecchiare sulla poltroncina in legno del vagone, capii anche cosa voleva dire amicizia per la pelle. Bruno Praticello e Gigi Piton erano i miei compagni di sventura assieme al povero Mazzi. I terribili 40 giorni di Dachau ci avevano unito senza che ce ne accorgessimo. Ci aiutavamo fisicamente a vicenda, ci coprivamo le spalle, psicologicamente eravamo riusciti a creare una nostra fortezza d'allegria che permetteva di difenderci dalle crepe della depressione e quindi della morte. Bruno Praticello era padovano come me ed era originario di Meianiga di Cadoneghe, stessa patria, stessa città, stessa età. Io e Bruno eravamo come fratelli. Ce l'avamo incontrati a Gaeta e lui si era presentato con il suo caratteristico biglietto da visita, una barzelletta sui carabinieri. Dopo mesi e mesi eravamo stanchi delle sue barzellette, sempre le stesse, ma l'allegria che vi infondeva raccontandole le rendeva sempre nuove e frizzanti. «Basta, Bruno, questa la sappiamo», ma intanto si rideva, e questo era importante. Era chiamato il Riccioluto e raccontava sempre di com'era bello essere figlio unico e di sua mamma, bravissima, a cucire e ricamare. Io non mi vergogno a dirlo, ma so anch'io cucire e ricamare benissimo, anche se il mio sogno rimane quello di fare l'intarsiatore del legno. Lavorare e scolpire il legno è come fare le magie, ripeteva sempre, soprattutto quando c'era da mettere in mostra le proprie qualità. Non sapeva che proprio quella sua curiosa abilità nel cucire avrebbe salvato la vita a tutti e tre. Gigi Piton era l'intellettuale del terzetto. Laziale di Cerveteri, figlio di una rumena e di un italiano, stava laureandosi in giurisprudenza quando fu arrestato, probabilmente per essere rientrato in ritardo da una licenza o per aver sottratto una coperta, non ricordo bene, ma so che per entrambi, sia per Bruno che per Gigi, i motivi politici del loro arresto erano davvero insignificanti. A Gaeta passava il tempo in biblioteca, studiava, prendeva appunti. Era una persona divertentissima, mai noiosa, e aveva sempre il sorriso stampato in volto, anche quando lo prendevamo in giro per la sua stempiatura. A chi gli chiedeva quale sarebbe stato il suo futuro, Gigi rispondeva: «Per me non cambierà nulla. In Italia o io non ci torno perché non posso tornare, oppure non ci torno perché non voglio tornarci». Ci volevano un paio di secondi per capire il significato della sua solita frase. Lui in Italia, la patria del fascismo che tanto odiava, non ci voleva più tornare, non gli piaceva, lo aveva deluso. La nostra piccola squadra era vincente, perché Gigi parlava perfettamente il tedesco e questo ci salvò spesso da situazioni difficili e ci permise di capire e sapere molte cose con anticipo e precisione. Io ero la via di mezzo tra di loro. Ero probabilmente il più forte, sia fisicamente che moralmente. Ricordo tante notti difficili mentre li obbligavo a ripetere con me il motto che avevo inventato per sopravvivere: «Oggi ci sono, domani ci devo essere». Quando li vedevo stanchi, depressi o ammalati, li facevo ripetere questa frase con me. Magari balbettavano per la paura o per la febbre, ma mi seguivano. Pensavano a quello che stavo dicendo loro. Avevano capito la mia filosofia.